File 11, pagina 55, capitolo 10. È scesa la notte. Il treno si è lasciato alle spalle la stazione di Pontebba, con le voci lontane dei ferrovieri e gli ordini isterici delle sentinelle tedesche. In un angolo Giulio e Amerigo stanno fumando. I tizzoni delle sigarette mandano bagliori arancioni, assorbiti dal silenzio carico di tensione che si respira nel vagone. Di sottofondo il bisbiglio sommesso di una preghiera, scandito dallo sferragliare delle ruote. Giulio segue a fior di labbra quell'invocazione dolente che, nella condizione tragica, nell'abisso in cui si sente sprofondare, è una pallida luce di speranza. «Io le preghiere me le sono scordate. Dopo tutto quello che ho visto, che sta succedendo, non mi va più di pregare», dice Amerigo, con un'intonazione amara nella voce. Giulio non gli risponde. Lui ci crede ancora al buon Dio. Dopo tutto, che altro gli è rimasto? Nella stazione che abbiamo appena superato un anno fa, le SS hanno trucidato un ferroviere. Giovanni Grillo, poveretto, ha lasciato 5 orfani. Io lo conoscevo bene. Era originario di un paese vicino al mio. Qui a Pontafel, come la chiamano i crucchi, faceva il manovratore. È morto da eroe, fucilato e gettato poi in un cumulo di letame. Amerigo storce la bocca disgustato e getta il mozzicone della sigaretta, ormai finita da un pezzo. «Che aveva fatto?» chiede Giulio. «La compagnia del partigiano, così diverso da lui, non gli dispiace. Poi parlare con qualcuno è anche un modo per passare il tempo e tenere impegnata la testa, che altrimenti vortica come un'elica impazzita verso lo sgomento, la paura. Grillo era un buon uomo, era stato catturato prigioniero in Austria durante la scorsa guerra, perciò a lui facevano pena tutti i deportati che ogni giorno gli toccava vedere stipati sui carri come bestie. Assieme ad altri ferrovieri cercava di farli scappare, come ti ho già detto, aprendo i portelloni, a volte sganciando anche i vagoni, insomma, tutto quello che poteva, rischiando la vita. Si era agli ultimi di settembre dello scorso anno, il 27 o il 28, non mi ricordo bene. Quel giorno diversi deportati erano riusciti a fuggire, però ci fu una spiata e i tedeschi andarono a cercarli a colpo sicuro nella casa del ferroviere. Lì per lì non trovarono nulla, ma ad un secondo controllo ne vennero fuori 3 di fuggitivi. 2 avevano perfino i documenti in regola. Così le SS capirono che sotto c'era una cospirazione con la complicità dell'intero paese. E non mollarono, volevano sapere, ma nessuno parlò. Allora decisero di dare una lezione esemplare. Presero Grillo, lo imprigionarono e forse anche lo torturarono, ma dalla sua bocca non uscì verbo, neanche un nome. Che coraggio! Non so se al posto suo avrei fatto lo stesso. Puoi ben dirlo. Lo fucilarono alle 5 del mattino, gettandolo poi in spregio, come ti ho detto, nel letame, dove rimase alcuni giorni fino a che i familiari riuscirono a farsi restituire il corpo, sepolto poi nel cimitero del paese, dove si era radunata una folla immensa. Te lo posso giurare, perché c'ero anch'io. È da allora che ho impugnato lo Sten e sono andato su in montagna con i partigiani. Ne avevo piene le tasche. Basta, tedeschi, basta umiliazioni, a morte i nazifascisti, conclude Amerigo con veemenza, scaldandosi e alzando il tono. Smettetela, tacete, fate silenzio, lasciateci dormire. Si impone una voce anonima da un angolo buio del carro. Allora Amerigo si quieta. È davvero un miracolo riuscire a dormire in quelle condizioni, eppure qualcuno già russa. Giulio cerca di sedersi, allungando come può le gambe indolenzite. Non gli va di aggiungere parole a parole, dolori a dolori. Dopo tutte quelle ore di viaggio e di tensione, si sente a pezzi. Si stringe in una giacchetta che ha recuperato in viaggio e prega il sonno di rapire presto i suoi occhi. Si lascia cullare dallo sferragliare delle ruote, vuole abbandonarsi al nulla e non pensare alla sete che, rabbiosa, si fa di nuovo insopportabile. Fino a quando avrebbero ancora viaggiato? Chilometri su chilometri, e verso dove? Ad un certo punto, forse Giulio anche si appisola, sprofondando in un buio incosciente. Ma all'improvviso un lungo fischio taglia l'aria, seguito dallo stridio dei freni, da un correre precipitato e grida di ordini nella lingua del nemico, frammisti all'abbaiare dei cani. Ora il treno si è fermato e nel vagone stanno tutti in piedi, completamente svegli. Nessuno osa fiatare. Fuori è ancora notte fonda. Il lume tremolante di una candela si accende tra i corpi dei prigionieri, sospesi come ombre. Sembrano spettri. Dalle feritoie non si riesce a distinguere nulla. Pare un posto in aperta campagna. Di sicuro non è una stazione. La paura ha serrato le gole e affogato le parole. Tutti cercano di capire che sta succedendo. Finalmente uno, che dimostra di conoscere la lingua tedesca, riferisce: «Mi sembra di capire che qualcheduno abbia tentato di scappare. Il comandante è molto arrabbiato con i suoi soldati. Forse...» L'uomo non riesce a finire la frase, che il chiavistello del loro carro viene aperto con gran fracasso. Entra un SS, torcia da una parte e manganello dall'altra, picchia rabbioso, gridando parole che possono essere solo ingiurie e offese, visto il ghigno feroce che si intravede sotto l'elmetto. Li spintona, li costringe a scendere con malagrazia. Di sotto un altro soldato li conta. Nessuno osa fiatare. Giulio e Amerigo cercano di stare vicino e di proteggersi, sperando che quei tormenti finiscano. Da dietro, all'improvviso, arriva una legnata sul capo del tenente Carnielutti, che lo fa quasi stramazzare. Per un attimo lui barcolla, poi si aggrappa all'amico e cerca di mantenersi in piedi. Se fosse caduto ne avrebbe prese altre, di botte. Sopra di loro pesa un cielo stellato, straniero. Alle spalle si profilano le Alpi, imponenti. I prigionieri capiscono che hanno già varcato il confine. Sono in Austria. Allora Amerigo bisbiglia, rassegnato. Adesso non c'è più scampo. Forse il partigiano aveva sperato fino all'ultimo nel coraggio e nell'ardimento dei ferrovieri italiani. Ora bisogna solo tacere e augurarsi che nessun altro osi fuggire, altrimenti ancora punizioni e dolori per tutti. Il tempo passa, l'attesa è snervante. La notte si è fatta fredda. Il soldato tedesco che è sul carro continua a controllare scrupolosamente il vagone, le assi, le feritoie, gli angoli più nascosti. Alla fine grida all'altro di sotto qualcosa e questo inizia a spintonare i prigionieri per farli risalire. Allora tutti, allibiti davanti a tanta violenza esagerata, riprendono posto sul vagone, senza fiatare. Ma in quella notte nessuno dormirà più. Giulio si massaggia il capo ancora dolente, poi si nasconde il volto tra le mani e inizia a piangere, piano. Cadono le sue lacrime senza un suono. Come può essere che un dolore così grande non faccia rumore? Pagina 60.